un'altra Patrizia, Patrizia è un'altra, era un'altra Patrizia che ha pure ordinato.
Ma scusami.
E forse non mi ricordo come era un'altra.
La Patrizia che veniva da era quella ragazza che aveva in mente.
E va bene. Allora, credo che possiamo ripartire. Libro di Giosuè. La storia, in quanto è rivelazione della presenza viva e operosa del Signore. E quindi un libro profetico, che mentre racconta i fatti, in realtà li interpreta e ci aiuta a riconoscere e contemplare come si rivela il Dio vivente. C'è tutto un antefatto, naturalmente. Adesso è il momento in cui il popolo entra nella terra della promessa. È il tema dominante in tutto il libro di Giosuè, l'ingresso nella terra e dunque la relazione con la terra. Noi abbiamo già individuato una prima parte del libro che ci terrà impegnati fino al capitolo 12, che intitolavo La conquista della terra. Si tratta naturalmente di intendere che senso abbia il vocabolo conquista, la conquista della terra. E all'interno di questa prima parte abbiamo individuato una prima ampia sezione fino a tutto il capitolo 6, a cui attribuivo il titolo di avvenimenti relativi all'ingresso, l'ingresso. E ancora all'interno di questa sezione abbiamo letto i primi due capitoli, i preparativi, quando ancora l'ingresso non è avvenuto, e questi preparativi ci hanno consentito di prendere direttamente contatto con il personaggio Giosuè. E quindi la volta scorsa leggevamo il capitolo 2, laddove ci siamo trovati coinvolti in quella missione affidata agli esploratori che si trovano ospiti nella casa di Rahab la prostituta a Gerico. Leggevamo tutto il capitolo 2 dunque, e fino al ritorno delle spie presso Giosuè, con tutto quello che questo singolare episodio ci ha suggerito, e più che risposte esplicite ai nostri interrogativi, tante intuizioni che sono affiorate come accenni quanto mai eloquenti alla novità straordinaria degli eventi che adesso si stanno compiendo, laddove tutti i negativi, così come appaiono nella esperienza immediata delle cose, negativi anche di ordine morale, sono ricapitolati in obbedienza a una volontà di misericordia che è travolgente, è il motivo della sorpresa che affiora nell'animo di Rahab e di tutti coloro che cominciano a percepire la situazione del tutto inimmaginabile che pure ormai si sta presentando come una svolta determinante, non soltanto nella storia di quel popolo che è accampato sulla sponda orientale del fiume Giordano, ma nella storia dell'umanità. E quindi adesso leggiamo all'interno sempre di quella prima sezione, gli avvenimenti relativi all'ingresso, uno svolgimento che va dall'inizio del capitolo 3, da 3.1 fino a 5.1, fino al primo versetto del capitolo 5. Diamo un titolo a questo svolgimento: dopo i preparativi, adesso il passaggio del Giordano. Il passaggio del Giordano. fino al versetto 13 nel capitolo 3, prima della traversata. È vero, ormai è necessario fare i conti con il passaggio, la traversata, ma siamo in questi versetti ancora in una situazione che è antecedente alla traversata, ma ormai orientata verso di essa in maniera determinante. Leggo dal versetto 1 al versetto 6. Giosuè si mise all'opera di buon mattino. Partirono da Sittim e giunsero al Giordano, dunque è ormai avviato un percorso. Il popolo ha campato là dove abbiamo già osservato la dimora temporanea delle tribù, in quella località che si chiama Acace, Sittim. Adesso vedete il popolo è in movimento, anche se ancora non è avvenuta la vera e propria traversata del fiume. Giunsero al Giordano, sulla sponda, lui e tutti gli israeliti, e lì si accamparono prima di attraversare, dunque prima della traversata. Trascorsi, notate che questo verbo attraversare ricorre innumerevoli volte nelle pagine che adesso stiamo leggendo. Questo passaggio, questo superamento, questo varco che si apre e diventa una soglia che non più separa e determina una distanza, ma rende possibile un ingresso nella dimora che era stata promessa dal Signore. E protagonista di questi eventi che hanno a che fare con la traversata è esattamente il Signore. E di questo già siamo consapevoli, di questo ci renderemo conto man mano in maniera sempre più esplicita. Tenete presente che il verbo avar, attraversare in ebraico, a detta di alcuni potrebbe essere esattamente all'origine, da un punto di vista filologico, dello stesso nome mediante il quale vengono identificati gli ebrei. Ivrim, sono quelli del passaggio, sono quelli che passano, nel senso della traversata di un fiume, nel senso di una traversata che ha a che fare con misure di spazio, misure di tempo. È un passaggio qualificante, costitutivo dell'identità di coloro che appartengono agli eventi di una storia che è governata dal Signore. Il Signore è colui che ci fa passare. Fatto sta che qui veniamo a sapere che si sono accampati sulla sponda del fiume oramai. Vale la pena di notare l'accenno al fatto che Giosuè si è messo all'opera di buon mattino. Questo è perfettamente comprensibile, è un dato che corrisponde alla normale attività umana. Di notte si riposa e quando spunta il sole e giunge la luce del mattino ci si può mettere in movimento. Ma vedete che questo accenno al fatto che adesso spunta la luce di un giorno nuovo acquista un valore programmatico, non solo perché ogni 24 ore un nuovo mattino ci viene incontro, ma perché qui il movimento di questa gente che ha smontato l'accampamento e si è rimessa in cammino per accostarsi alla sponda del Giordano, lascia alle spalle una notte che non è solo il tempo dell'oscurità che si ripropone di 24 ore in 24 ore, ma è una notte che allude a tutta una lunga itineranza che in certo modo ricapitola le vicende di una storia che indipendentemente dal vicendarsi dei giorni e delle notti, della luce e delle tenebre, è il tempo delle premesse, è il tempo delle aspettative, è il tempo di quella lunga permanenza nella notte della storia umana, quando entrare nella terra, come adesso sta per avvenire, significa andare incontro al giorno. Vedete che questa prospettiva acquista una rilevanza teologica davvero quanto mai significativa, perché pensate a come tutta la storia della salvezza in questa maniera, alla luce di quello che stiamo considerando, alla luce, è proprio il caso di usare questa espressione, prende significato di un orientamento progressivo verso l'ingresso. Quello che nel Nuovo Testamento è l'ingresso nel regno. Chi entra nel regno? Ma chi entra nella vita? Quei tali che si avvicinano a Gesù e lo interrogano. Cosa devo fare per ereditare? Ereditare la terra. Cosa devo fare per entrare nella terra? Cosa devo fare per entrare nella vita? Cosa devo fare per entrare nel regno? L'ingresso come prospettiva che ricapitola tutto il percorso della storia umana e le conferisce il suo orientamento qualificante, l'ingresso. E dunque qui, vedete, abbiamo alle spalle ormai la notte che è superata per come la luce del giorno rende possibile il discernimento di un percorso che condurrà il popolo fino a attuare la traversata che è stata attesa, desiderata, auspicata, ma anche, vedete, fraintesa, con tante vicissitudini intermedie, tanti ritardi, tante incomprensioni nel corso di un lungo, lunghissimo periodo di storia antecedente. E quindi adesso sono accampati lì. Trascorsi 3 giorni, gli scrivi passarono in mezzo all'accampamento e diedero al popolo quest'ordine. Sappiamo già come Giosuè si serve della collaborazione degli scribi. E questi adesso circolano in mezzo all'accampamento e danno questo avviso: quando vedrete l'arca dell'alleanza del Signore Dio vostro, l'arca è quella cassa che contiene le tavole della legge ed è il segno memoriale di quel rapporto di alleanza che fu sancito quando il popolo era accampato presso il Sinai, come ben sappiamo, quindi ha un valore sacramentale. L'arca rievoca la fedeltà della presenza del Signore che ha preso posizione, che si è accampato in mezzo al suo popolo e che in questo modo conferma il valore di una relazione indissolubile che fu instaurata a suo tempo quando il Signore ha donato la legge e il popolo così ha aderito agli impegni dell'alleanza. E adesso, vedete, è l'arca dell'alleanza che condurrà le tribù di Israele lungo questo tratto di percorso decisivo da cui dipende l'ingresso nella terra. Notate che la scena qui e ancora nelle pagine seguenti acquista la configurazione di una azione liturgica, una vera e propria azione liturgica. E infatti quando vedrete l'arca dell'alleanza, dicono gli scribi, l'alleanza del Signore Dio vostro, i sacerdoti, i leviti che la portano, perché solo loro sono in grado di portare quel carico così prezioso, che ha il valore di un sacramento a cui nessuno può accostarsi, che nessuno può gestire abusivamente. E dunque, quando coloro che la portano vi precederanno, voi vi muoverete dal vostro posto e la seguirete. Ma tra voi ed essa vi sarà la distanza di circa 2000 cubiti, quasi un chilometro, e non avvicinatevi, così potrete conoscere la strada dove andare, perché prima d'oggi non siete passati per questa strada. Dunque l'arca santa, che è il documento dell'alleanza, il sacramento della presenza che conferma l'alleanza del Signore e del suo popolo, sarà guida per le tribù, e l'ingresso nella terra dipende da questa sequela in rapporto alla presenza viva del Signore, che è opportunamente rappresentata in modo sacramentalmente efficace, e aprirà la strada, perché questa strada voi non la conoscete. La strada per entrare nella vita non la conoscete, la strada per entrare nella terra vi è ignota, la strada per entrare nel regno. Ma vedete, è esattamente l'arca santa che vi precederà. Notate che in questo contesto l'arca santa svolge quella stessa funzione che nel racconto relativo all'uscita dall'Egitto, probabilmente ricordate, fu svolta dalla nuvola e dal fuoco che guidano di giorno e di notte il popolo che esce dall'Egitto. La guida appartiene al Signore. E a questo riguardo, dunque, Giosuè aggiunge adesso, versetto 5, santificatevi, poiché domani il Signore compirà meraviglia in mezzo a voi. Dunque, una purificazione santificante, proprio perché entrare nella terra non significa soltanto compiere un'operazione che comporta uno spostamento geografico da una località all'altra, ma significa orientare il proprio cammino in rapporto all'arca santa, in una relazione di sequela. Si tratta di un cammino che struttura la vita, la presenza e la storia del popolo nello spazio e nel tempo, in obbedienza alla presenza viva del Signore. Tra l'altro, questo non è altro che il modo per confermare il rapporto di alleanza che fu sancito presso il Sinai, ma adesso vedete quel rapporto è confermato nelle vicende di una storia, nelle dinamiche di una relazione con il mondo, nelle misure di spazio e di tempo di un'avventura che adesso affronta tutte le novità e gli imprevisti di chi si muove lungo strade sconosciute, ma è la relazione con il Signore che determina la possibilità di individuare finalmente qual è la strada della vita, la strada della propria vocazione, la strada della propria collocazione sulla scena del mondo. È nel riferimento alla santità del Dio vivente che, per quanto possa sembrarci paradossale, è possibile finalmente mettere a fuoco e discernere con puntuale precisione qual è la propria collocazione, la collocazione a cui corrispondere, a cui aderire nelle cose di questo mondo. E dunque santificatevi, poiché domani il Signore compirà meraviglie in mezzo a voi. E Giosuè disse ai sacerdoti: portate l'arca dell'alleanza, passate davanti al popolo. E si portarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo. Notate, tra l'altro, vedete qui come in questi sei versetti Giosuè ha previsto una distanza tra l'Arca Santa e il popolo che in marcia seguirà, una vera e propria processione liturgica, ma è una distanza che non ha il significato di una separazione, per quanto possa sembrarci paradossale, è una distanza meravigliosa che indica il cammino da percorrere, che traccia la strada, che acquista stranamente il valore di una rivelazione continua circa la intensità del legame che conferma l'alleanza tra il Signore e il suo popolo, per cui ecco che in quanto anche noi apparteniamo a quel popolo siamo in grado di individuare qual è il percorso lungo il quale siamo chiamati a affrontare la nostra vocazione alla vita e la nostra relazione con il resto del mondo, proprio là dove la trascendenza santissima del Dio vivente, che tale rimane, è meravigliosamente vicina. Come può essere la distanza vicina? Ecco, questa è la situazione paradossale in cui si trovano coloro che entrano nella terra. Una distanza meravigliosamente vicina. Dal versetto 7 adesso le ultime istruzioni, prima della traversata, ma ormai ci siamo, che vengono rivolte dal Signore a Giosuè, versetti 7 e 8, e poi da Giosuè al popolo. Leggo, disse allora il Signore a Giosuè, versetto 7, oggi stesso comincerò a glorificarti agli occhi di tutto Israele, perché sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con te. Signore si rivolge in questi termini a Giosuè, e Giosuè, sappiamo bene, il sostituto di Mosè, con quella situazione così problematica che per un verso mette in evidenza la sproporzione del personaggio Giosuè rispetto alla grandezza straordinaria del personaggio Mosè, e d'altra parte la responsabilità che è affidata a Giosuè, a cui egli non può né vuole in nessun modo sottrarsi. E dunque in questo sta la grandezza, la gloria qui, glorificarti è la grandezza, è la magnificenza. La grandezza di Giosuè non sta nel fatto che improvvisamente è diventato un pallone gonfiato, ma la grandezza di Giosuè sta nel fatto che nella misura modestissima della sua piccolezza di anti-eroe, proprio Giosuè sarà in grado di fare di se stesso lo strumento operativo che porterà a compimento i programmi di Mosè. Vedete che questa grandezza è la stessa che la Madonna attribuisce a sé quando canta il Magnificat, e quella magnificenza è la grandezza, l'anima mia proclama la grandezza, la grandezza, la magnificenza del Signore, quella grandezza che mi riguarda, dice la Madonna, in quanto sono piccola, la piccolezza della sua serva. Ecco, in questo essere il piccolo Giosuè e non pretendere altro che di restare coerente con la sua misura così ben delimitata, in questo suo essere piccolo Giosuè sarà glorificato. Giosuè è grande. Vedete, abbiamo a che fare una serie di paradossi. D'altronde è l'ingresso nella terra, è l'ingresso nella vita, è l'ingresso nel regno che si prospetta come il massimo dei paradossi. E dice adesso, oggi, davanti a tutto Israele, perché sappiano che come sono stato con Mosè, il Signore che parla a Giosuè, così sarò con te. Tu ordinerai ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza, quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, voi vi fermerete. Dunque, istruzione rivolta dal Signore a Giosuè. Giosuè è incaricato di gestire l'operazione liturgica, i sacerdoti che portano l'arca si faranno avanti fino alla soglia del fiume e lì si fermeranno. Lì dovrai fare in modo che si fermino. È interessante, vedete, come cogliamo in questa raccomandazione rivolta dal Signore a Giosuè un accenno a quella grandezza che è stata appena annunciata come caratteristica che gli verrà ufficialmente riconosciuta. Giosuè, che non è un sacerdote, appartiene alla tribù di Efraim, che non è un levita, Giosuè fermerà la processione sulla soglia del Giordano. Perché? Perché adesso, vedete, è arrivato il momento della traversata e Giosuè presiede a tutta l'operazione e anche quella solennità liturgica che abbiamo già per un momento contemplato, osservando come l'arca portata a spalle dagli addetti avanza alla distanza dovuta, Giosuè presiede. E infatti adesso dal versetto 9 al versetto 13 le istruzioni che lo stesso Giosuè rivolge al popolo. Disse allora Giosuè agli israeliti: avvicinatevi e ascoltate gli ordini del Signore Dio vostro. Continuò Giosuè: da ciò saprete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che certo scaccerà dinanzi a voi il Cananeo, l'Ittita, l'Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l'Amorreo, il Gebuseo. Ecco l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra passa dinanzi a voi nel Giordano. Giosuè che sta a modo suo catechizzando il popolo, il grande catechista è stato proprio Mosè il catechista per antonomasia, è il maestro che ha rivolto l'insegnamento che rimane come una ricchezza indimenticabile nella storia di Israele, pensate a tutto il libro del Deuteronomio, e qui Giosuè assume una funzione catechetica e vedete fa riferimento alla presenza del Signore, ne parla al popolo, si rivolge a tutti quelli che sono momentaneamente accampati proprio sulla soglia sulla sponda del fiume e dice è il Dio vivente che è in mezzo a voi. Vedete come la preoccupazione del catechista è orientata a rilevare esattamente il protagonismo del Signore che è in mezzo a voi e lui apre la strada, è lui che scaccerà tutti gli avversari che potranno comparire sul vostro percorso e intanto c'è da attraversare il fiume. E in più vedete, già leggevo il versetto 11, l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra passa dinanzi a voi nel Giordano. E dunque in questo modo che il protagonismo del Signore costituisce la motivazione efficace da cui dipende l'ingresso nella terra. E vedete che qui Giosuè attribuisce al Signore intanto il titolo del Dio vivente. Versetto 10, da ciò saprete che il Dio vivente, che non è un attributo banale questo, Tenete conto, se per un momento voleste andare a consultare il libro dei Salmi, del Salmo 42, versetto 3, e poi del Salmo 84, versetto 3. Il Dio vivente. Il Dio vivente. E il Dio vivente, adesso, come stavo leggendo nel versetto 11, è il Signore di tutta la terra. Altro attributo che non è affatto trascurabile, è il Signore universale. È il Signore della vita ed è il Signore dell'universo, della creazione nella sua totalità e della storia umana in tutto il suo svolgimento. E quello che adesso avviene, per cui il popolo entra nella terra, comporta questa chiara identificazione o determinazione del valore che questo passaggio realizza in rapporto alla vita, in rapporto alla vocazione alla vita. Entrare nella terra è entrare nella vita, è il Dio vivente che vi introduce. E vedete, entrare nella terra significa entrare attraverso quello che è il varco predisposto per Israele, ma ogni popolo e ogni essere umano nel proprio tempo e nel proprio spazio ha un varco predisposto per entrare nella storia universale. Nessuna creatura è abbandonata a se stessa. Per ogni creatura entrare nella terra significa entrare nel disegno di una vicenda che ha una potenza di coinvolgimento a cui nessun'altra creatura sfugge, nel tempo e nello spazio. Entrare nella storia universale. Qui è Giosuè che svolge il ruolo di catechista, sta spiegando questo. Entrare nella vita, è il Dio vivente, entrare nello svolgimento della storia che raccoglie il passato, il futuro e apre smisuratamente le possibilità di comunione nel nostro presente. E quindi l'arca del Signore di tutti la terra passa davanti a voi nel Giordano. Ora sceglietevi 12 uomini, vedremo meglio per quale motivo, dalle tribù di Israele, un uomo per ogni tribù. E quando le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, di nuovo, e si poseranno sulle acque del Giordano, le acque del Giordano si divideranno. Le acque che scendono dalla parte anteriore si fermeranno come un solo argine. Vedete, qui Giosuè allude agli eventi che adesso sono ormai giunti al momento decisivo. Perché entrare, vedete, in quella prospettiva che finalmente consente il ritorno alla sorgente della vita, alla pienezza della vita, entrare in quella dimensione di comunione ecumenica con tutte le creature del Dio vivente, come Giosuè già spiega gli eventi che si stanno compiendo, la dimostrazione immediata trova una dimostrazione significativa nel fatto che le acque del Giordano smetteranno di scorrere nel loro alveo e sarà possibile entrare all'asciutto nella terra. Ma vedete che qui, come insisto, anche se un po' mi ingarbuglio nelle cose che dico, ma vedete che qui non è in questione semplicemente, adesso c'è un miracolo, vedete che l'acqua si fermerà, miracolo, vabbè, e ogni tanto succede qualche miracolo. Qui, vedete, è in questione quel, chiamiamolo pure, evento straordinario, per cui la strada che chiama un popolo, ma chiama l'umanità e chiama ciascuno di noi a entrare nella pienezza della vita, in un rapporto di comunione universale, questa strada si apre. E questo miracolo in realtà, anche se è meno vistoso dal punto di vista scenografico, è immensamente più significativo che non il fenomeno straordinario per cui ogni tanto può succedere che c'è una frana per cui il corso delle acque viene momentaneamente interrotto e cose del genere. Ecco. E allora, vedete, adesso, versetto 14, quando il popolo si mosse, da qui adesso comincia la vera e propria traversata, e arriviamo fino al versetto 1 del capitolo 5, lì dove ci fermeremo, ma andiamo abbastanza sollecitamente nella nostra lettura. Dal versetto 14, leggiamo fino al versetto 17. Quando il popolo si mosse dalle sue tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza camminavano davanti al popolo. Appena i portatori dell'arca furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero al limite delle acque, il Giordano infatti durante tutti i giorni della mietitura è gonfio fin sopra tutte le sponde, si fermarono le acque che fluivano dall'alto e stettero come un solo argine a grande distanza in Adama, la città che è presso Zartan, a nord. Mentre quelle che scorrevano verso il mare dell'Arabà, che sarebbe poi il Mar Morto, o mare del sale, come si dice in ebraico, se ne staccarono completamente e il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore si fermarono immobili all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. Vedete che qui importante è constatare ancora una volta che l'azione è corale, tutto il popolo, tutto il popolo. E quindi tutte le 12 tribù, e già c'era stato l'accenno in maniera un po' ancora incomprensibile a 12 uomini rappresentanti delle 12 tribù poco prima nel versetto 12. Ma è un movimento corale e vedete che questa azione, l'apparenza esterna alle caratteristiche di una processione liturgica, già ve l'ho detto e ripetuto, ma questa azione che coinvolge la totalità delle componenti che danno forma e identità matura al popolo dell'alleanza dipende da come si muove l'arca, da come l'arca precede, fa da guida e da come l'arca si ferma e diventa come in mezzo al fiume la presenza che sovrintende al passaggio della processione. Siamo in tempo primaverile, perché qui dice che le acque sono abbondanti, quello che avviene quando si sciolgono le nevi delle montagne del Libano, l'Hermon e dunque le montagne che sono innevate durante l'inverno e dunque siamo tra l'altro nel periodo della Pasqua. Come poi verremo a sapere in maniera più precisa successivamente, è il tempo primaverile e le acque sono abbondantissime, non come oggi, il Giordano è ridotto a un rigagnolo perché l'acqua è tutta fermata nel lago, o quasi tutta, ma non era così anticamente. E dunque, ecco, fino al versetto 17, i sacerdoti adesso sono fermi, immobili, in mezzo al fiume e tutta la gente avanza attraversando il Giordano. Ed ecco il capitolo 4. Adesso un episodio particolare che man mano verrà illustrato. Quando tutta la gente ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè: «Sceglietevi dal popolo 12 uomini», sappiamo che già sono stati scelti, 12 perché 12 sono le tribù, «e sceglietevi dunque questi 12 rappresentanti delle 12 tribù e comandate loro: prendetevi 12 pietre da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove stanno immobili i piedi dei sacerdoti, e trasportatele con voi e deponetele nel luogo dove vi accamperete questa notte». Dunque, vedete, 12 pietre devono essere prelevate dal greto del fiume, lì dove sono fermi i sacerdoti che portano l'arca in mezzo al fiume, ed essere trasportate sulla sponda occidentale, là dove poi il popolo si accamperà. 12 pietre, perché particolare nel racconto corrisponde alla insistenza di chi vuole segnalare il fatto che è presente la comunità di Israele nella sua totalità, tutte le tribù partecipano a questa impresa. E quindi 12 pietre, ma perché? Allora Giosuè convocò i 12 uomini che aveva designati tra gli israeliti, un uomo per ogni tribù, e disse loro: «Passate davanti all'arca del Signore vostro Dio in mezzo al Giordano, caricatevi sulle spalle ciascuno una pietra, secondo il numero delle tribù degli israeliti», dunque 12, «perché diventino un segno in mezzo a voi». Un segno. Quale segno? Quando domani i vostri figli vi chiederanno, vedete che Giosuè continua a svolgere quella funzione di catechista che fu nella generazione precedente di Mosè. Ricordate che nel Deuteronomio incontriamo testi in cui proprio così, in questi termini, Mosè si rivolge a quelli del popolo: quando i vostri figli vi chiederanno, allora voi racconterete, voi direte: eravamo schiavi in Egitto, è successo questo, questo, questo e questo, ma perché voi porterete queste parole davanti agli occhi, nelle vostre mani, quando entri e quando esci, quando vi chiederanno perché, e voi risponderete, i vostri figli. E allora, quando i vostri figli vi chiederanno: ma che significato, che significano per voi queste pietre? Risponderete loro: perché si divisero le acque del Giordano dinanzi all'arca dell'alleanza del Signore mentre essa attraversava il Giordano? Le acque del Giordano si divisero e queste pietre dovranno essere un memoriale. Zikaron si dice in ebreo, un memoriale per gli israeliti per sempre. Dunque un segno che sarà memoriale per le generazioni future, un memoriale circa il significato e il valore di quella traversata che è avvenuta all'asciutto. E la memoria di quella traversata deve essere conservata a vantaggio delle generazioni future. Per questo le pietre, notate, è una memoria liturgica, e notate anche che queste pietre adesso vengono disposte in modo tale da formare un recinto, 12 pietre, come poi leggeremo successivamente, e quindi è una disposizione delle pietre prelevate dal greto del fiume che diventano segni che circoscrivono l'accampamento, che adesso per la prima volta viene abitato nella terra di Canaan, a occidente del fiume, dopo aver varcato la soglia. E per la prima volta, vedete, è la presa di dimora nella terra che coincide con il segno delle pietre, cioè il segno che ribadisce e rende incancellabile la memoria di come il popolo è entrato. Vedete che ricordare come è avvenuto l'ingresso diventa anche un programma circa il modo di dimorare nella terra. Questo ricordo è un programma. Come ci si accampa in questa terra? Come ci si colloca in questa terra? Come ci si inserisce in questa terra? Come sarà possibile abitare in questa terra? 12 pietre. E qui adesso leggevo fino al versetto 8, fecero dunque gli israeliti come aveva comandato Giosuè, presero 12 pietre in mezzo al Giordano, secondo quanto aveva comandato il Signore a Giosuè, in base al numero delle tribù degli israeliti, e le trasportarono con sé verso l'accampamento e le deposero in quel luogo. Ecco, adesso di nuovo l'attenzione è rivolta a Giosuè, al personaggio Giosuè che noi già conosciamo da un po' di tempo e che ancora viene qualificato per le note caratteristiche della sua figura, l'antieroe, vedete, che d'altronde è poi la figura dominante in tutto il libro di Giosuè, in tutti gli eventi che adesso si succederanno. Ma resta vero che è il piccolo Giosuè, è il sostituto di Mosè che non sarebbe mai stato in grado di inventarsi da solo una missione come quella che gli è stata affidata. Eppure adesso leggiamo Giosuè, versetto 9, Giosuè fece collocare altre 12 pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove poggiavano i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza, ed esse si trovano là fino ad oggi. Perché? Vedete, ci sono altre 12 pietre invece prelevate dalla sponda occidentale e vengono trasferite e collocate in mezzo al fiume. Ma adesso, leggendo i versetti successivi, ci rendiamo conto del fatto che Giosuè già sta pensando al cammino di ritorno di quelle due tribù e mezza che sono presenti anch'esse nella traversata, ma sono le due tribù e mezza che devono tornare indietro. E allora vedete, per entrare il fiume si apre e si cammina l'asciutto, e per uscire ci vuole un guado, e come capita anche a noi nelle nostre piccole esperienze in casi del genere, guadiamo un fiume, un torrente, e mettendo piedi su delle pietre che sono state opportunamente predisposte, perché Giosuè, vedete, ha a che fare con tutto il popolo, perché nel momento dell'ingresso è tutto il popolo che è presente, anche quelli che abiteranno in quelle regioni a oriente del Giordano. Questa è una storia vecchia che viene fin dal libro dei numeri, si sono fermati prima, hanno trovato una collocazione favorevole in quelle regioni, non ci sono più, ci sono anche loro. L'ingresso nella terra è sempre e comunque un evento corale che implica la partecipazione di tutte le componenti del popolo. Il popolo entra in quanto ci sono tutti, entriamo in quanto ci siamo tutti. Non è possibile l'ingresso di qualcuno che ha dimenticato, ha trascurato, ha ignorato, ha perso per la strada la presenza di altri. Questa, vedete, è una indicazione teologica di straordinario valore pastorale. L'ingresso nella pienezza del disegno di Dio è un ingresso che coinvolge la presenza totale. Non è l'ingresso di qualcuno che ce l'ha fatta perché qualcun altro si è perso per la strada. Ci sono tutte le tribù, 12, E intanto vedete lui sta già pensando al fatto che comunque 2 tribù e mezzo devono tornare indietro. E allora i sacerdoti che portavano l'arca, dice qui, si erano fermati in mezzo al Giordano finché fosse eseguito ogni ordine che il Signore aveva comandato a Giosuè di comunicare al popolo e secondo tutte le prescrizioni di Mosè a Giosuè. Il popolo dunque si affrettò a passare e quando poi tutto il popolo ebbe terminato la traversata, passò l'arca del Signore e i sacerdoti dinanzi al popolo. Passarono i figli, eccoli qua, i figli di Ruben, di Gad e metà della tribù di Manasse. Queste 2 tribù e mezza si parlava già nel capitolo primo, ma se ne parla fin dal libro dei numeri, fu lo stesso Mosè che intervenne a suo tempo, se ne è parlato nel libro del Deuteronomio, ma adesso ci sono anche loro e anche loro contribuiscono a portare a compimento l'impresa che consentirà alle tribù di insediarsi nella terra di Canaan e poi torneranno indietro. E vedete ben armati davanti agli israeliti secondo quanto aveva comandato loro Mosè, circa 40.000 armati per la guerra passarono davanti al Signore per il combattimento verso le steppe di Gerico. In quel giorno il Signore glorificò di nuovo la grandezza di Giosuè. In quel giorno il Signore magnificò Giosuè agli occhi di tutto Israele e lo temettero come avevano temuto Mosè in tutti i giorni della sua vita. E fino qui fermiamoci ancora un momento, vedete come la grandezza di Giosuè è ancora una volta nei versetti che abbiamo letto coincide con la puntualità della sua obbedienza nei confronti degli ordini ricevuti da Mosè. È la grandezza di Giosuè. E qui il versetto 14 dice che lo temettero come avevano temuto Mosè, che non è il terrore dinanzi alla feroce spietata di un sovrano, di un dominatore o di un tiranno, lo sappiamo bene, è un timore religioso, è un timore devozionale, come nel caso di Mosè per tutti i giorni della sua vita, è un atteggiamento di devozione nei confronti di Giosuè, il piccolo Giosuè glorificato da Dio, magnificato, per come è stato puntuale, coerente, coraggioso nell'assumere responsabilità così schiaccianti, mettendo a disposizione se stesso senza pretendere garanzie di alcun genere. Ecco, e adesso versetto 15, disse allora il Signore a Giosuè: comanda ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza, salgano dal Giordano. E quindi adesso vedete, tutto il popolo è transitato, adesso l'arca santa, come già era stato previsto, portata a spalle dai sacerdoti, sale, qui è il verbo salire, salgano dal Giordano. E Giosuè comandò ai sacerdoti, salite dal Giordano, non appena i sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore furono saliti dal Giordano, mentre le piante dei piedi dei sacerdoti raggiungevano l'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e rifluirono come prima su tutta l'ampiezza delle loro sponde. E il popolo salì dal Giordano il 10 del primo mese e si accampò in Galgala dalla parte orientale di Gerico, a occidente del fiume, a oriente di Gerico, la città. E dunque, vedete, le acque ritornano al loro posto. L'ingresso. Nel senso forte, pregnante che abbiamo più o meno intravisto, che non è riducibile a un episodio prodigioso, l'ingresso che è l'espressione qualificante di una adesione da parte del popolo a quel rivelarsi della signoria del Signore, che conferma il valore dell'alleanza instaurata a suo tempo in rapporto alle varietà imprevedibili, ma tutte provvidenzialmente già illuminate, le varietà degli eventi, la molteplicità delle scadenze nel tempo e gli itinerari nello spazio della storia futura, della storia umana, della storia universale. Il popolo è entrato. Vedete che l'ingresso è inseparabile dall'alleanza, non per niente qui questo costante sguardo rivolto all'arca santa. In più notate che qui nel versetto 19 siamo nel primo mese, beh, lo sapevamo già, tempo primaverile, perché si sciolgono le nevi delle montagne. Tempo primaverile, ma il primo mese è il mese di Nisan, è il mese della Pasqua. Il giorno 10 e il giorno 14 è il giorno della Pasqua. Tra il 14 e il 15 è la notte di Pasqua, è la notte della luna piena. E infatti ne parleremo successivamente, quando per la prima volta verrà celebrata la Pasqua, una volta che il popolo è entrato nella terra, dopo l'uscita dall'Egitto. Quando fu celebrata la Pasqua in quella notte fatidica, la notte dell'agnello, nelle case segnate con il sangue, quando il Signore passò e saltò quelle case. E dunque, vedete, l'ingresso si appoggia su tutto l'itinerario antecedente, l'uscita dall'Egitto, l'alleanza sinaitica, e adesso è l'applicazione agli eventi della storia, con tutta l'originalità che questi comporteranno nello spazio e nel tempo. Una terra da abitare, una storia da scandagliare e in tutte le sue in tutti i suoi eventi, perché si apre la strada del ritorno alla pienezza della vita. E allora, ultimo brano, e ci fermiamo dal versetto 20 fino al versetto 1 del capitolo 5. Adesso sono accampati in una località che si chiama Galgala. Galgala vuol dire recinto, Galgala. E appunto qui il richiamo alle pietre che recintano l'accampamento di coloro che hanno attraversato il Giordano, ma sono depositari di una memoria indelebile che è anche programma per quanto riguarda la dimora ormai attuale e futura in quella terra. Quelle 12 pietre, ecco qui, versetto 20, quelle 12 pietre che avevano portate dal Giordano, Giosuè le eresse in Galgala. Si rivolse poi agli israeliti: quando domani i vostri figli interrogheranno i loro padri, che cosa sono queste pietre? Farete sapere ai vostri figli: all'asciutto Israele ha attraversato questo Giordano, poiché il Signore Dio vostro prosciugò le acque del Giordano dinanzi a voi, finché foste passati, come fece il Signore Dio vostro, al Mare Rosso. Vedete il passaggio del Giordano? Ma nella catechesi che Giosuè è in grado di rivolgere al popolo, questa attraversata del Giordano chiude la cornice che contiene tutto il viaggio attraverso il deserto, perché veniamo rimandati all'indietro a quello che fu il passaggio del mare. E come il Signore allora manifestò il suo protagonismo facendo sì che i nostri passassero il mare, adesso abbiamo attraversato il fiume. Notate tra l'altro che qui nel versetto 23 si passa dalla terza persona plurale alla prima persona plurale, un passaggio grammaticale che è importante rilevare. Il Signore Dio vostro prosciugò le acque del Giordano, rileggo, dinanzi a voi, finché foste passati, come fece il Signore Dio nostro al Mare Rosso, che prosciugò davanti a noi, davanti a noi, davanti a loro, davanti a noi, finché non fummo, questa è la prima persona plurale, fummo passati noi, e vedete, la generazione futura sarà sempre noi, la generazione futura, no? Ricordando, scoprirà l'attualità, confermerà l'attualità, verificherà l'attualità di quel che è avvenuto. Noi fummo passati, ma quelli che sono usciti dall'Egitto sono morti tutti, ma noi. E così adesso il Giordano, ma così l'ingresso nella terra, e così la dimora nella terra, e per questo le pietre sono state collocate per fare da recinto all'accampamento. E vedete, qui dice, finché non fummo passati, perché tutti i popoli della terra sappiano quanto è forte la mano del Signore, temiate il Signore Dio vostro per sempre. Qui l'ingresso nella terra diventa, per quanto riguarda la storia attuale e futura del popolo, anche il motivo di una responsabilità di testimonianza nei confronti dei popoli del mondo, affinché sappiano i popoli quanto è forte la mano del Signore, temiate il Signore Dio vostro per sempre, i popoli della terra. E il versetto 1 del capitolo che segue, quando tutti i re degli Amorei che sono oltre il Giordano ad occidente, tutti i re dei Cananei che erano presso il mare, seppero, qui in ebraico è il verbo shamah, cioè ascoltarono, ascoltarono, è un ascolto interiore, un ascolto che scuote l'animo, seppero che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti agli israeliti, finché furono passati, si sentirono venir meno il cuore e non ebbero più fiato davanti agli israeliti. Vedete, entrare nella terra nella prospettiva di quella che sarà la coerenza e la continuità del protagonismo del Signore man mano che il popolo dovrà affrontare le vicende della storia futura, in un contesto che è aperto a relazioni ecumeniche. C'è, vedete, qui l'accenno a una condivisione ecumenica di quello che è il medesimo timore del Signore. Quello che riguarda Israele è un rivelarsi della presenza del Signore che provoca una ripercussione energica e profondissima nell'animo di tutti gli uomini della terra. Dunque è una storia unica. Il cuore degli uomini già si apre all'ascolto della novità del Signore, laddove il popolo dell'alleanza sta vivendo e testimoniando direttamente la propria appartenenza al Signore. Ed è sempre vero, vedete, è sempre più vero che l'appartenenza del popolo dell'alleanza al Signore non è esclusiva, in quanto espelle la relazione con gli altri popoli, ma è inclusiva, in quanto realizza una testimonianza che ha una ripercussione ecumenica fino a mettere in subbuglio il cuore umano. Ecco, fermiamoci qua. Allora, ci fermiamo. Capitolo 5, versetto 1. Vedremo cosa succede.
Grazie.
Sì, sì.
È morta la mamma di Caterina.
Sì, sì.